Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.
Eccoci al nostro appuntamento con il Vangelo di Marco. In questa nostra trasmissione ricordo sempre gli obiettivi che ci conducono a porci in ascolto di Marco. Il primo è quello di mettere la parola in dialogo con la nostra vita. Il secondo è quello di scavare dietro il testo cercando di cogliere alcune sfumature che possono sfuggire durante una traduzione. E infine l'ultimo obiettivo è quello di percorrere per intero il Vangelo cercando di cogliere quella che è la ricchezza della sua trama narrativa. La volta scorsa abbiamo concluso la prima grande tappa del Vangelo di Marco, dove l'Evangelista sottolinea l'importanza della chiamata dei primi discepoli e le caratteristiche che l'accompagnano. E siamo entrati anche nella seconda grande tappa di questo Vangelo, che si estende praticamente dal capitolo 3 fino al capitolo 6. Ecco, in questi tre capitoli l'Evangelista Marco si propone di impostare il discepolato secondo la categoria della famiglia, cioè i discepoli rappresentano la nuova famiglia di Gesù. Ecco, questa seconda sezione di tutto il Vangelo, che si estende, come vi dicevo, dal capitolo 3 al capitolo 6, iniziava, e l'abbiamo commentato la volta scorsa, sottolineando prima di tutto la cornice geografica. E abbiamo visto come la cornice geografica, dalla sola Cafarnao che aveva occupato i primi due capitoli, si estende ora raggiungendo tutta la Galilea. Quindi è come un'espansione geografica che ha al centro il grande mare di Galilea o lago di Tiberiade, cioè Marco gli dà un'importanza particolare perché attorno a questo lago, che lui appunto chiama mare, si affacciano sia popoli di estrazione ebraica sia popoli di estrazione pagana. Quindi questa seconda sezione inizia con l'espansione della geografia, cioè l'orizzonte attorno al quale Gesù con i suoi discepoli si muove si allarga sempre di più. E subito dopo abbiamo ascoltato la volta scorsa come da qui Gesù chiama il primo gruppo dei suoi. Se nella prima sezione c'era la chiamata dei primi quattro, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea, la seconda sezione si apre con la chiamata dei dodici. E quindi abbiamo un po' commentato la volta scorsa l'elemento centrale che nella vocazione dei dodici doveva caratterizzare i primi discepoli, vale a dire il fatto di stare con lui, l'essere con Gesù. Quindi la seconda sezione del Vangelo si era aperta prima di tutto da un punto di vista della cornice geografica che sottolineava soprattutto la presenza attorno al mare. Poi sul monte c'era stata la chiamata dei dodici, ecco, dopo il mare, dopo la scena del monte, eccoci confrontati con l'episodio sul quale ci vogliamo soffermare questa sera, vale a dire l'episodio della casa. Tutto si svolgerà in una casa. I versetti su cui ci soffermeremo vanno dal versetto 20 al versetto 35 del capitolo 3. Vi do la citazione in modo che se qualcuno vuole avere a disposizione sotto di sé il testo biblico, forse gli sarà più facile seguire questa nostra riflessione. Ecco, questi versetti, dal versetto 20 al versetto 35 del capitolo 3, sono composti secondo una struttura che è molto tipica di Marco, che è la cosiddetta struttura incastro. Vale a dire, Marco scrive ponendo tra l'inizio e la fine, due scene appunto che sembrano richiamarsi tra di loro, un nucleo contenutistico importante per il lettore. È un po' come un sandwich, cioè da una parte c'è il pane, sopra c'è il pane, sotto c'è il pane, dentro tra le due fette di pane c'è l'elemento sostanzioso di cui uno si nutra. Lo stesso vale per queste costruzioni in castro. L'inizio e la fine hanno molta importanza, ma convergono verso il centro. Ora vedremo come l'inizio e la fine si svolgono nella cornice di una casa e il centro ci porrà a contatto con una polemica molto accesa nei confronti di Gesù. Ma entriamo subito in ascolto del testo, lo suddividiamo appunto nei tre parti di questa struttura a incastro, mettiamoci in ascolto dal testo vedendo come ci presenta Marco questa scena in cui Gesù si trova in una casa. Giunse in una casa e di nuovo si radunò una folla così numerosa che non potevano neppure mangiare un po' di pane. Quando i suoi sentirono questo, uscirono per andare a prenderlo. Si diceva infatti, è fuori di sé. Ecco, i primi due versetti rappresentano il momento di apertura di questo brano. Gesù arriva in una casa. Primo passo che noi dobbiamo fare davanti a un testo è cercare di capire bene la terminologia utilizzata. Marco ci dice giunse in una casa. Ecco, il verbo che qui viene utilizzato al singolare. Sembra che Gesù arrivi da solo in questa casa. E fino a questo momento noi abbiamo appreso che quando Gesù si entra in una casa all'interno del secondo Vangelo è un momento significativo. Entrare in una casa per Gesù è entrare in dialogo particolare con i suoi discepoli, cercare di portarli nella profondità del mistero. Ora non fa tempo a entrare in questa casa che di nuovo si radunò una folla che non potevano neppure mangiare un po' di pane. Qui gli studiosi si domandano una cosa, cioè si chiedono chi sono quelli che non hanno più tempo nemmeno di mangiare un po' di pane. Alcuni interpreti dicono coloro che non hanno tempo di mangiare il pane sono tutte le persone che compongono la folla, vale a dire l'attenzione nei confronti di Gesù, il bisogno di porre davanti a lui i propri malati è talmente grande, talmente forte che la folla si dimentica perfino di mangiare. Altri interpreti dicono no, non è la folla, ma sono i discepoli, cioè Gesù si coinvolge così tanto nella folla che si presenta a lui che tutti coloro che gli stanno attorno non hanno più tempo neppure per mangiare. Perché è importante cercare di capire chi è il soggetto di questa espressione? Perché al soggetto di questa espressione è collegata la frase che segue. Nella frase che segue infatti viene detto che quando i suoi sentirono questo, vale a dire che questa adunanza era una adunanza così appassionata, così impegnativa, che non c'era neppure più tempo di mangiare un po' di pane, quando i suoi sentirono questo, uscirono per andare a prenderlo. Si diceva infatti è fuori di sé. Ecco, in questo contesto Gesù si trova in una casa, Gesù si dedica alla folla, in questo contesto che sembra richiamare tutto un contesto di intimità, di positività, ecco emergere un'espressione di giudizio che taccia Gesù come un uomo che è impazzito, è fuori di sé, è l'accusa. Allora diventa importante cercare di capire da chi proviene questa espressione, chi è che in quel contesto che dovrebbe essere il contesto del discepolato, il contesto dell'ammaestramento, del contatto intimo, chi è che pone dubbi su Gesù dicendo che Gesù è impazzito? Anche su questo gli esegeti si dividono. Alcuni dicono, quelli che dicono questo sono i suoi, vale a dire i suoi stessi discepoli. Altri dicono no, questi suoi, in base a come terminerà l'intero episodio costruito in castro, sono i suoi parenti, che vengono poi menzionati nella diversa tipologia di persone, cioè si parla della madre, dei fratelli e delle sorelle di Gesù, quindi sarebbero loro ad alzare la mano in modo negativo nei confronti di Gesù. Altri dicono no, è la folla, sono alcuni all'interno della folla che si esprimono nei confronti di Gesù con tono negativo. Vedete che se noi prendiamo una strada o un'altra, l'interpretazione del brano cambia. Certa è una cosa, nel momento in cui Gesù si dedica alla folla, c'è qualcuno che rema contro di lui. C'è qualcuno addirittura che vorrebbe bloccare il suo insegnamento. Il problema è che mentre altrove coloro che ostacolavano, mentre in precedenza coloro che ostacolavano l'insegnamento di Gesù erano i demoni che cercavano di bloccare, di non entrare in contatto con lui, oppure le autorità religiose, l'abbiamo visto all'inizio del capitolo 3, qui la seconda sezione si apre con l'ostacolo di coloro che sono beneficiati. Ecco, in questo momento noi non sappiamo ancora realmente chi sono, perché il testo rimane nell'ambiguità. Il lettore può intendere che questi che si oppongono a Gesù sono i suoi familiari, oppure i suoi discepoli, oppure qualcuno della folla. Il testo è volutamente ambiguo. Una cosa è certa, si oppongono a Gesù coloro che dovrebbero essere più in intimità con lui, coloro che sono i primi destinatari del suo annuncio. Ecco allora che nella seconda sezione, che si apre con l'obiettivo di voler delineare qual è la famiglia di Gesù, il testo si apre proprio con un elemento critico, mettere in evidenza coloro che seguono Gesù che è l'ostacolo, il rifiuto, è un elemento che fa parte della sequela. E c'è quasi un contrasto tra il modo in cui si apre la sezione, l'abbiamo ascoltato la volta scorsa, ci veniva detto all'inizio della sezione che dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da oltre il Giordano, dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva, si recava da lui. Quindi notate il grande successo di Gesù con cui si apre il capitolo 3. Bene, pochi versetti dopo ci viene detto che nel contesto intimo della casa dove Gesù costruisce la sua famiglia, bene, proprio lì, in quel contesto, emerge un capo di accusa nei suoi confronti. E il capo di accusa è che Gesù è fuori di sé, che Gesù è impazzito. È il paradosso. I lontani si avvicinano a Gesù, i vicini lo dichiarano fuori da una certa logica. Alcuni scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: egli è posseduto da Beelzebul e caccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. Allora, chiamandoli a sé, diceva loro in parabole: come può Satana cacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggere. E se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggere. Quindi se Satana si è levato contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma è alla fine. Nessuno entrando nella casa di uno che è forte può saccheggiare le sue proprietà, se prima non avrà legato colui che è forte, solo allora ne saccheggerà la casa. In verità io vi dico, tutte le cose saranno perdonate agli uomini, i peccati e le bestemmie, quelle con cui potranno bestemmiare, ma chi bestemmierà contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, ma sarà colpevole di peccato eterno. Poiché dicevano, ha uno spirito impuro. Ecco, questo rappresenta la parte centrale di questo episodio, dove noi veniamo a sapere che nei confronti di Gesù non c'erano solo delle voci che dicevano che Gesù era impazzito, fuori di sé, ma ci sono altre voci ben più gravi che lo denunciano come posseduto dal demonio. E in questo caso i soggetti di questa espressione sono molto chiari. Alcuni scribi che erano scesi da Gerusalemme. Chi erano gli scribi? Gli scribi erano coloro che erano chiamati a custodire l'identità del popolo, erano gli esperti della scrittura nel primo secolo. Bene, questi scribi dicono egli è posseduto da Belzebul e caccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. Vale a dire, l'accusa che loro fanno nei confronti di Gesù è che le guarigioni che lui compie non sono altro che guarigioni frutto della magia, di una magia che era vista come espressione di un'alleanza con il demonio. Come bene illustra un grande commentatore di Marco, lo studioso francese Faucon, l'accusa mossa dagli scribi non solo getta un totale discredito sull'attività di Gesù, ma si configura praticamente come un'accusa di stregoneria e di attività demoniaca, punibile con la pena di morte. Tra l'altro, questa accusa noi la troviamo non solo nella tradizione giovannea, ma nella stessa letteratura giudaica, nel Talmud babilonese, ad esempio, dove Gesù appare come uno che ha praticato la magia. Cioè, notiamo come all'inizio del ministero pubblico di Gesù emergono già queste posizioni di opposizione nei suoi confronti. E per rispondere a questo capo di accusa, Gesù utilizza l'immagine in cui lui si trova, che è l'immagine della casa. Ecco, ci diceva l'apertura del brano che tutto inizia con l'ingresso di Gesù in una casa. Questa casa diventa uno spazio ospitale enorme dove sta una folla così numerosa che nessuno ha più tempo per mangiare in quella casa, è lo spazio dell'ascolto. Bene, in questa nuova famiglia che Gesù sta cercando di creare ci sono delle forze avverse. Da una parte ci sono alcuni che vorrebbero prenderlo e portarselo via, dall'altra ce ne sono altri che dicono che è impazzito. Ma soprattutto lì, nella dimensione di questa casa, ci sono i custodi dell'identità ebraica che tacciano Gesù, che vogliono mettere a tacere Gesù, come uno che è impossessato dal demonio. Ecco, in questo contesto Gesù risponde utilizzando proprio l'immagine della casa, dicendo: come può Satana cacciare Satana? Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggere. Quindi se Satana si è elevato contro se stesso ed è diviso, non può reggersi, ma è alla fine. In altre parole, Gesù ribalta la riflessione di coloro che lo accusano di essere posseduto da Satana. Cioè, lui praticamente dichiara che non può, se questo fosse vero, se lui fosse realmente posseduto da Satana, non può distruggere, non potrebbe distruggere se stesso. Quindi, se questa ipotesi fatta nei suoi confronti è sbagliata, lui viene subito, non può altro che essere, colui che viene identificato come il più forte che distrugge il forte. È ovvio che in questa espressione Gesù evoca alcuni passi dell'Antico Testamento, di cui noi ne vogliamo citare solo due per far capire il contesto in cui si muove l'Evangelista Marco. Il primo brano è il capitolo 49, versetto 25 del libro di Isaia, dove così si rivolge al suo popolo il Signore, cercando di evidenziare quelle che saranno le opere del futuro Messia, dell'unto del Signore. Dice il testo: dice il Signore, in quel giorno anche il prigioniero sarà strappato al forte, la preda sfuggirà al tiranno, io avverserò i tuoi avversari, io salverò i tuoi figli. Vedete, nell'immagine della liberazione dall'oppressore che viene identificato con il forte, viene annunciato l'arrivo di un re che porta salvezza al popolo. Stessa immagine noi la troviamo al versetto 12 del capitolo 53 di Isaia, dove viene detto, sempre in merito al re messianico: io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Vale a dire, il servo sofferente viene qui presentato come colui che riceve in premio le moltitudini, che fa dei potenti, dei forti un bottino, manifestandosi quindi come il più forte, in segno di riscatto della storia. Ecco, sono immagini molto forti, molto belle, che ci aiutano a capire come Gesù si identifichi come il più forte che è venuto a liberare coloro che nella casa sono prigionieri. Ecco allora che lentamente l'immagine della nuova famiglia che Gesù va componendo si chiarisce. Gesù si presenta come colui che vuole ricostruire una nuova casa. La caratteristica principale di questa casa è quella della libertà piena e soprattutto della liberazione da colui che si vuole qualificare come forte, vale a dire da colui che da coloro che sono prigionieri dello spirito del male. Ma l'espressione non si chiude qui, perché il brano si conclude dicendo: tutto sarà perdonato agli uomini, anche tutte le bestemmie che diranno, ma chi bestemmierà contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno. E allora che cos'è il peccato contro lo Spirito Santo, la bestemmia contro lo Spirito Santo che qui viene identificata? È l'opposizione ad oltranza di Gesù, vale a dire quella cecità che pur di non accostarsi alla luce è capace di trasformare la luce in tenebre. In altre parole, gli scribi che sono scesi da Gerusalemme e sono di fronte a quelle che sono le opere di compassione, i miracoli compiuti da Gesù, sono davanti all'evidenza. Però, pur di non mettere in discussione se stessi, arrivano a dire che Gesù è posseduto da Beelzebul. Cioè, là dove c'è il dito di Dio all'opera, loro vogliono squalificare questo dito di Dio presentandolo come il dito di Satana. E allora da un lato noi troviamo con un Gesù che è in grado di liberare tutte le persone che gli stanno attorno, tutta la folla che si accosta a lui. Dall'altro abbiamo un Gesù che resta però, si manifesta come uno che resta con le mani legate nel momento in cui l'ostracismo è un ostracismo voluto, è una chiusura voluta dall'uomo, in questo caso voluta dalle autorità religiose. In quel caso, dice Gesù, il peccato non può essere perdonato, vale a dire la prigionia in cui l'uomo si trova non può essere sciolta, non può essere riscattata. Quindi la bestemmia contro lo Spirito Santo non sono delle parole particolari, negative, oscure che vengono dette nei confronti dello Spirito, ma è proprio non riconoscere l'azione potente di Dio all'interno della storia. Ma cerchiamo di capire bene il tipo di accusa che era stata mossa da queste autorità religiose, dagli scribi che vengono da Gerusalemme. Gli scribi che vengono da Gerusalemme accusano Gesù come posseduto da Beelzebul. Beelzebul, con molta probabilità, era il soprannome di una delle divinità pagane che anticamente erano venerate in una delle città di Israele, la città di Ecron. Secondo alcuni studiosi, ci sarebbe nel nome di questa divinità Beelzebul una inversione di un nome ugaritico, Zabal Baal, vale a dire il Baal esaltato. I Baal erano le divinità che erano poste come capo delle diverse schiere di demoni e che assicuravano la fecondità alla terra, agli animali. Gesù viene quindi accusato di essere colui che porta in sé la carica feconda, se volete, di queste divinità pagane. Ecco, in questo modo Gesù reagisce in modo negativo alle autorità religiose. La cosa molto bella è il modo in cui Gesù risponde dicendo che colui che è più forte ha il potere di liberare le proprietà del forte. Ovviamente il forte è il demonio, il più forte è il Gesù. Quello che viene tradotto nei testi dicendo che nessuno entrando nella casa di uno forte può saccheggiare le sue proprietà, quello che viene tradotto con proprietà è un termine ebraico, è un termine greco che qualifica il vaso, lo strumento, quindi non indica solo i beni di una persona, ma quello che una persona è. Lo stesso termine, ad esempio, viene utilizzato nel capitolo 9 degli Atti per identificare Paolo come vaso di elezione, strumento eletto nelle mani di Dio. Oppure nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 4, lo stesso termine viene utilizzato per indicare che ogni uomo è un vaso di creta. Quindi, se noi applichiamo queste immagini al testo di Marco, Marco ci sta dicendo che obiettivo dello spirito del male qual è? È quello di legare l'uomo e tutto quello che l'uomo rappresenta. L'obiettivo invece di Gesù è quello di liberare l'uomo da colui che lo saccheggia. Quindi le proprietà di cui si parla, saccheggiare le proprietà, dice il testo, non sono tanto i beni materiali che uno ha, ma l'identità più profonda dell'essere. E se noi capiamo questo, capiamo anche la discussione che c'è tra gli scribi e Gesù. Gli scribi sono scesi da Gerusalemme per dire che Gesù non è uno che porta la vera identità a Israele. Gesù replica loro dicendo che lui è colui che è venuto a restituire l'identità più profonda di Israele, per praticamente riscattare il popolo da coloro che li vorrebbero tenere prigionieri all'interno delle loro proprietà. E allora capiamo bene come in questo brano di Marco la costruzione di una nuova famiglia da parte dell'evangelista sia tutt'altro che facile. Ma questo brano converge negli ultimi versetti, dove ci dobbiamo confrontare con una figura che a noi è molto cara, ma che qui si trova paradossalmente in un momento di difficoltà, la figura della madre di Gesù, la figura di Maria. Ecco, prima però di passare agli ultimi versetti di questo brano, eccoci quindi alla terza parte, al terzo episodio del nostro brano. Facendo una breve sintesi di quanto abbiamo detto finora, abbiamo detto che in apertura Gesù entra in una casa e vive l'esperienza di qualcuno che solleva dubbi sulla sua identità dicendo che è impazzito. Subito dopo ci viene presentato un dibattito con gli scribi, le autorità religiose, che non solo si uniscono a coloro che hanno una posizione negativa nei confronti di Gesù, ma dicono addirittura che è posseduto dal demonio. Terzo momento vede l'ingresso in scena dei suoi parenti. Ascoltiamo il testo, i versetti da 31 a 35. Giunse intanto sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori lo mandarono a chiamare. Attorno a lui era seduta la folla. Gli dicono: fuori c'è tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle, ti cercano. Rispondendo, egli disse loro: chi è mia madre e i miei fratelli? Abbracciando con lo sguardo quelli che erano seduti in cerchio attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, questi è mio fratello, sorella e madre. Allora, notiamo prima di tutto un elemento. Questo terzo episodio ci aiuta a capire chi erano i suoi che erano usciti per andare a prenderlo. I suoi che erano usciti per andare a prenderlo sono queste persone che giungono. La terminologia è la stessa. Sono sua madre e i suoi fratelli. Quindi vale a dire la cerchia familiare di Gesù. Gesù sta componendo una nuova famiglia, si trova a doversi confrontare con i suoi familiari, con la sua famiglia di origine. L'accento dell'evangelista è palesemente posto sulla figura di Maria. Tanto vero che il verbo utilizzato all'inizio, giunse, è un verbo al singolare che ha come soggetto la madre. Quindi giunse intanto sua madre. L'obiettivo dell'evangelista è evidenziare la posizione di Maria in questo brano. E l'episodio stesso si conclude ancora menzionando la madre, perché viene detto: chi compie la volontà di Dio, questi è mio fratello, sorella e madre. Quindi c'è come una sorta di inclusione che serve per mettere in evidenza la situazione della madre e dei fratelli di lui. C'è poi un gioco all'interno di questo brano. E il gioco è costruito attorno a due parole. La parola fuori, la madre, i suoi fratelli, fuori lo mandano a chiamare, i suoi all'inizio ci veniva detto che si diceva di lui che è fuori di sé, e il il resto dei discepoli che qua si allargano al tema della folla. Se la madre e i fratelli sono fuori, i discepoli invece sono intorno, e la sottolineatura dell'essere intorno è ben evidenziata, abbracciando con lo sguardo quelli che erano seduti intorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Attorno a lui era seduta molta folla, mentre invece sua madre e i suoi fratelli, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Capite bene che c'è qui una sottolineatura molto forte. Coloro che sono la sua famiglia di origine stanno fuori. Quelli che invece Gesù vuole costruire come nuova famiglia attorno a sé stanno attorno a lui. Ricordate la volta scorsa il primo tratto che deve qualificare il discepolato dei dodici qual era? Era il fatto di stare con lui. Ora, nel momento in cui Gesù sta componendo la nuova famiglia, questa nuova famiglia che è composta dai discepoli e dalla folla sta attorno a lui, mentre la sua famiglia di origine paradossalmente è in una posizione opposta, stanno fuori. Ecco allora che nel momento stesso in cui sua madre e i suoi fratelli lo mandano a chiamare, dicendo e lo mandano a chiamare attraverso la mediazione di qualcun altro che gli dice: fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli, ti cercano, notate ancora la sottolineatura del fuori, Gesù risponde abbracciando con lo sguardo quelli che gli stanno intorno, vale a dire non presentandosi a sua madre e ai suoi fratelli, ma dicendo che coloro solo che compiono la volontà di Dio sono parte della sua famiglia, e compiere la volontà di Dio in questo caso significa stare attorno a lui. Ecco, questo episodio è molto curioso, è l'unica menzione nel secondo Vangelo che noi abbiamo della madre di Gesù, di Maria. E paradossalmente in questo secondo Vangelo Maria sembra fare una brutta, fra virgolette, figura. Vale a dire, è unita a coloro che cercano di bloccare Gesù, di prenderlo per portarlo a casa. È unita tra coloro che lo cercano, dove i due verbi prendere e cercare hanno però una connotazione negativa. Non è la ricerca profonda, no, del cuore, ma è cercare di far entrare uno nella propria logica per portarselo con sé. Ecco, come mai, perché l'evangelista Marco dà uno sguardo, da questo solo sguardo prima di tutto alla figura di Maria, e come mai sembra dare un'accezione così negativa alla madre e ai parenti di lui? Ecco, gli studiosi si sono sbizzarriti riguardo alle ipotesi su questo argomento. C'è un filone di studiosi, ad esempio, che ritiene che Marco era un pochino opposto a una chiesa, a quelle correnti all'interno della chiesa che si rifacevano ai familiari di Gesù. Vale a dire, secondo questa corrente di studiosi, già nel primo secolo c'era qualcuno che voleva portare avanti una visione di chiesa dinastica, dove a Gesù dovevano seguire coloro che in linea di sangue erano in sintonia con lui. Marco si opporrebbe, e per opporsi a questa corrente mette in evidenza fin dall'inizio che proprio i suoi familiari sono coloro che non hanno capito chi era Gesù, anzi avevano addirittura detto che era fuori di sé ed erano addirittura venuti a prenderlo. Un'altra corrente di studiosi ritiene invece che questa posizione sia del tutto eccessiva. La sottolineatura che vorrebbe fare Marco è una sottolineatura tipica del discepolato. Ogni discepolo, per essere tale, deve passare dall'esperienza dello smacco e dello smarrimento, che come tale non è un'esperienza negativa dal punto di vista morale, ma fa parte di quella conversione richiesta ad ogni discepolo. Personalmente mi colloco in questa linea, vale a dire il fatto che Maria sia scesa insieme ai fratelli e, tra parentesi quadre, alle sorelle di lui per cercare di afferrare Gesù e di portarlo a casa, sicuramente dietro c'è una spinta di protezione, ma non ha una connotazione morale negativa. Ci presenta piuttosto Maria come discepola tra i discepoli, come colei che anche deve imparare qual è la strada della sequela, rinunciando alla propria visione su Gesù per mettersi attorno a lui. Ecco, probabilmente non ci dovrebbero essere dubbi nel pensare che dopo questa scena, dopo questo incontro, probabilmente la madre lasciò Nazareth, mettendosi discepola tra i discepoli nel cammino con coloro che seguivano Gesù, vale a dire colei che fin dall'inizio ha compiuto la volontà di Dio, si farà ora sorella tra la folla che segue Gesù, seguendolo là dove Gesù cammina, mettendosi come Pietro dietro di lui e non volendolo sempre riportare a Nazareth. Penso che questo possa essere una possibile chiave di lettura di quello che Marco vuole dirci in questo brano. Ovviamente in questo contesto viene sollevata anche la domanda in merito ai fratelli e alle sorelle di Gesù. Chi erano questi fratelli e sorelle di Gesù? Se l'Evangelista ne parla, è da loro un potere alquanto forte, perché scendono con il preciso obiettivo di portare Gesù a casa, di prendere Gesù, di portarlo fuori dal gruppo dei discepoli. Bene, chi sono questi fratelli e sorelle di Gesù? Ecco, nei 20 secoli di cristianesimo le posizioni di interpretazione di questi termini sono almeno tre. La prima posizione è quella dei fratelli protestanti. Secondo i protestanti, i fratelli e le sorelle di Gesù sono dei fratelli e sorelle carnali avuti da Maria dopo la nascita di Gesù. È una posizione che viene giustificata soprattutto a partire da un passaggio del Vangelo di Matteo e da alcuni testi apocrifi. Una seconda posizione è la posizione delle chiese soprattutto ortodosse, dove fratelli e sorelle di Gesù sarebbero dei fratelli e sorelle adottivi nati da un precedente matrimonio di Giuseppe che, rimasto vedovo, avrebbe ricevuto Maria in custodia quale protettore. È la posizione che viene portata avanti soprattutto nel testo apocrifo, uno dei testi apocrifi più antichi, il Protovangelo di Giacomo, e che è stata poi sviluppata dalla tradizione patristica. La posizione cattolica invece ritiene che questi fratelli e sorelle di Gesù erano o semplici parenti, probabilmente cugini, oppure figli in senso adottivo che la coppia avrebbe preso con sé nel momento in cui questi fratelli e sorelle rimasero orfani. Vale a dire, è probabile che sia Maria che Giuseppe avessero dei fratelli e delle sorelle. Può essere capitato che uno di questi fratelli e sorelle, avendo dei figli, sia poi morti, i figli erano rimasti orfani. Ecco allora che Maria e Giuseppe prendono questi figli con sé, considerandoli come propri, e questi figli assumono il titolo di fratelli e sorelle di Gesù. Ecco, è difficile dire quali delle tre posizioni sia migliore. Ovviamente noi crediamo, la nostra posizione, noi crediamo che oltre al testo scritto sia sempre importante capire come questo stesso è stato interpretato nella storia della Chiesa, e quella che è la posizione della Chiesa cattolica ha tutti i carismi per non solo stare in piedi ma anche giustificarsi. Cioè non ci sono delle posizioni qui che hanno più vantaggi rispetto agli altri, ci sono diverse possibilità, nessuna può essere dimostrata a pieno titolo con prove inconfutabili, però ecco, tutte queste posizioni hanno diritto di esistere, e anche la posizione cattolica che ritiene i fratelli e le sorelle di Gesù come persone che possono essere cugini o cugini adottivi, comunque persone che non erano figli carnali di Maria e di Giuseppe, ha tutte le probabilità di poter essere una posizione veritiera. Al di là però di questa circostanza, quello che preme sottolineare all'Evangelista Marco e che mi sembra importante per noi custodire nel nostro cammino di fede è che anche Maria e i fratelli di Gesù, ma soprattutto la madre, nella sequela hanno dovuto fare un cammino di cambiamento di sé. Vale a dire, quella che era la loro prospettiva nel cogliere Gesù è stata sottoposta al vaglio critico della sequela, cioè Gesù a un certo punto li ha messi con le spalle al muro, dicendo anche a loro: o mi seguite ponendovi dietro di me, o non potete più essere parte di quella nuova famiglia che io sto costruendo. E qui emerge la grandezza di Maria, la capacità di abbandonare il proprio modo di vedere per mettersi discepola tra i discepoli alla sequela di Gesù. Ecco allora che questo nostro episodio, che vi dicevo è costruito ad incastro, all'inizio Gesù entra in casa e ci viene detto che comincia a nascere un po' di tensione da parte di qualcuno dei suoi, alla fine dove in questa stessa casa arrivano i suoi e riusciamo a capire chi erano, sono la madre e i fratelli di lui, e al centro il contrasto con le autorità religiose. Ecco, questi tre episodi ci aiutano a capire il modo in cui Gesù imposta la sua nuova casa. È un modo radicale che va a toccare l'identità profonda dell'individuo, ma che assicura anche la libertà più piena. Essere a contatto con colui che è il più forte e che tutela la nostra identità fino in fondo è la garanzia di custodire la dignità più profonda dell'essere umano che solo lui ci può dare. Lasciamo ora un altro spazio musicale prima poi di dar voce alle vostre domande.
Eugenia da Napoli.
Buonasera.
Questa semplice interpretazione della madre e la famiglia di Gesù mi ha leggermente sconvolta, perché effettivamente mettere sullo stesso piano delle altre interpretazioni, lasciamo stare l'etichetta se protestante o greco-ortodossa, ma insomma le altre interpretazioni, mi sembra che siamo completamente al di fuori della tradizione ecclesiale che ha sempre parlato della Sacra Famiglia. Maria del resto ha seguito Gesù, non ha pensato agli altri figli, è andata con Giovanni, non si è portato i figli dietro. Mi sembra in verità, insomma, Maria non c'era neanche Giuseppe, mi sembra sconvolgente mettere sullo stesso piano le interpretazioni altrui rispetto a quella della Chiesa Cattolica. Diciamo che anche tra parentesi, quando le apparizioni della Madonna ha sempre parlato di mio figlio e non dei miei figli, tampoco quelli adottivi, eccetera. Poi, quindi l'interpretazione dei fratelli di Gesù, per esempio noi nel meridione a Napoli diciamo fratelli cugini, i cugini li chiamiamo fratelli cugini, quasi fratelli, quindi c'è una tradizione ancestrale di questa famiglia allargata, ma non della Sacra Famiglia. L'ascolto per radio, la ringrazio, la saluto e mi affido alle sue preghiere, io alle sue. Grazie.
La ringrazio Eugenia del suo intervento. Ecco, non vorrei essere stato frainteso. Nel momento in cui ho spiegato la questione dei fratelli e delle sorelle di Gesù, ho cercato di presentare quelle che sono le diverse posizioni presenti oggi all'interno della Chiesa. La Chiesa universale ha variopinta nella sua composizione, quindi noi abbiamo i fratelli protestanti, i fratelli ortodossi e poi ci siamo noi. Ecco, ognuno ha un modo diverso di interpretare questo, che non significa che uno è giusto e l'altro sbagliato, ma mi sembrava giusto e mi sembrava corretto anche che noi avessimo una visione, come dire, globale, cioè di fronte alla questione dei fratelli e delle sorelle di Gesù, le interpretazioni sono diverse. Ovviamente noi crediamo alla nostra tradizione e, come mi sembra di aver detto bene durante l'esposizione, non ci sono proprio motivi per metterla in dubbio, però è bene anche sapere cosa pensano gli altri, tanto più in un contesto come è quello contemporaneo, in cui è sapere, conoscere la posizione dell'altro prima di puntare il dito nei suoi confronti è un elemento vitale. Ora, all'interno di questo, penso che non ci sia nessun problema nel fatto di dire che Maria ha seguito Gesù. Certo che Maria ha seguito Gesù come i suoi cugini, come i suoi familiari, cioè hanno seguito Gesù. Quello che Marco tiene a sottolineare è che la sequela non è stata facile nemmeno per loro. Vedete, io temo sempre quando si parla di Maria, io temo sempre una cosa, e a me questa cosa tengo sempre a sottolinearla, no? Noi abbiamo troppo fretta nel mettere l'aureola a Maria, dimenticando che questa donna ha fatto tutto un suo percorso di fede. Noi rischiamo spesso di accostarci alla figura di Maria con la chiave interpretativa del protovangelo di Giacomo. Sapete, questo testo apocrifo ci descrive Maria come colei che da piccola non poteva mettere i piedi per terra, perché era tutta santa, non poteva sporcarsi di terra. Ecco, noi a volte rischiamo di cogliere la figura di Maria in questo modo, dimenticando che è la madre dei discepoli, è madre nostra perché prima di noi ha vissuto la nostra esperienza umana. Lei è discepola perché ha vissuto il discepolato, ma non solo nel lato positivo bello, ma anche nelle fatiche che il discepolato comporta. In tal senso mi piace sempre ricordare un'espressione di Tonino Bello, che rivolgendosi a Maria gli dice: tu che prima di essere incoronata di stelle e incoronata regina del cielo, ti sei sporcata le mani e i piedi con la nostra povera terra. Ecco, noi rischiamo di vederla solo incoronata di stelle, dimenticando proprio che si è sporcata con la nostra umanità. E mi sembra che quest'unica fotografia marciana, con queste porte che rimangono aperte senza permetterci di mettere a fuoco totalmente il mistero di Maria, sia una delle fotografie neotestamentarie più belle, perché ce la riconsegna come madre nostra in tutti gli aspetti, in tutti i sensi. E ecco, secondo me, dal mio punto di vista, che ovviamente è un punto di vista parziale, però questo ha molto da dire alla nostra fede. Grazie.
Pronto?
Pronto.
Pronto, buonasera padre.
Buonasera.
Non voglio essere, diciamo, integralista in questa interpretazione, però penso che dal mio punto di vista, umilmente, non sia mettere la posizione dei protestanti al pari di quella cattolica, prima di tutto perché se diciamo che Gesù, che Maria ha avuto altri figli, mettiamo in dubbio la sua verginità perpetua, che è una verità che i cattolici credono da sempre, quindi possiamo escludere automaticamente quella dei protestanti. In più volevo chiederle se magari era una mia interpretazione bizzarra del passo di Marco, quella di vedere in Maria una persona, diciamo, che porta i discepoli a Cristo, non, cioè, mettere Maria su un altro punto di vista, non sullo stesso punto di vista e posizione che avevano i fratelli di Gesù, ma di colei che porta queste persone a Cristo, e che, insomma, non so se mi sono spiegato.
Certo.
E non di colei che è in una posizione, diciamo, di più bassa, diciamo, di discepolato rispetto, per esempio, ai discepoli che erano intorno a Gesù, ma di colei che porta persone a Gesù, ma che lei già si trova in quella posizione, che poi è quella che ci viene pure svelata in maniera magnifica da Giovanni nelle nozze di Cana.
Certo. Allora, ti ringrazio per questo tuo intervento. anche qua riprendo la prima parte del tuo intervento dicendo che assolutamente non è in questione il cioè noi la nostra lettura della parola di Dio va sempre in sintonia con la tradizione. La tradizione ci ha aiutato a interpretare il mistero dei fratelli e delle sorelle di Gesù interpretandoli come cugini. Questa è la nostra posizione, punto. Cioè io non ho assolutamente intenzione di metterla in discussione. Ci sono però quattro posizioni, quattro linee di lettura. Ora, tre di queste linee di lettura vanno tutte in questa direzione. I fratelli protestanti non vanno in questa direzione. Quindi bisogna saperlo. Quello che vorrei dire è questo, cioè bisogna essere coscienti che all'interno della Chiesa di Dio le posizioni sono diverse. Senza nulla togliere alla nostra prospettiva, perché la nostra prospettiva è quella di leggere la scrittura insieme alla tradizione, e la tradizione ha 20 secoli di autorevolezza, quindi ci appoggiamo a questi 20 secoli di autorevolezza, però sapere anche cosa pensano gli altri secondo me non è così drammatico, non significa che l'altro ha il potere di mettere in discussione le mie convinzioni, assolutamente no. L'altra interpretazione, l'interpretazione che in questo brano Maria porterebbe gli altri familiari da Gesù, è un'interpretazione interessante, però se noi mettiamo in contatto i versetti 20-21 con i versetti 31-35, notiamo che il suggerimento che viene da Marco va in altra direzione, perché al versetto 21 ci veniva detto che quando i suoi sentirono questo, uscirono per andare a prenderlo. Si diceva infatti è fuori di sé, vale a dire i suoi escono per andare a prendere Gesù perché? Perché avevano sentito che le persone che stavano attorno a Gesù erano così avevano così bisogno di lui che non gli lasciavano nemmeno il tempo per mangiare, dice il testo. Quindi così a livello generale sembra che la madre e i suoi parenti escono per cercare di tutelare Gesù, per proteggerlo. E quando arrivano, che si trovano con tutta la folla accanto a lui, cioè l'istinto della madre e dei fratelli è quello di mandarlo a chiamare, cioè loro non entrano all'interno del cerchio, cioè non vogliono entrare in questa logica di delle persone che schiacciano Gesù e non gli lasciano nemmeno il tempo per, ma se lo vogliono riportare a sé, lo vogliono portare con sé a casa. Tanto più c'è da supporre che le voci degli scribi nel frattempo si sono pure diffuse, cioè se gli scribi dicono che Gesù è posseduto da Beelzebul, questo equivale a una condanna a morte. Quindi è evidente che loro che vengono da Nazareth vogliono probabilmente proteggere non solo Gesù ma anche loro stessi da una possibile condanna a morte che può mettere in pericolo Gesù e i suoi familiari. Ecco perché se lo vogliono portare con sé. Ora Gesù reagisce in un altro modo, reagisce cercando di far capire loro che l'autentico discepolato non significa proteggere lui, ma mettersi dietro di lui e capire qual è il cammino che Dio ha trattato, qual è il che Dio ha tracciato, qual è la volontà di Dio da compiere. Chi compie la volontà di Dio? Questo è mio fratello, sorella e madre. Cioè, e qui sta, a mio avviso, la bellezza del discepolato di Maria. Cioè, Maria quando arriva da Gesù, arriva con delle intenzioni positive, ma le sa cambiare sintonizzandosi con quella che è la volontà di Dio. Cioè, quello che vorrei sfatare è il mito di una madre che ha già capito tutto. Dal momento dell'annunciazione in poi lei sapeva già tutto. No, Maria è stata discepola tra i discepoli. Discepola tra i discepoli, e un elemento di questo suo discepolato è il doversi sintonizzare con la volontà di Dio ascoltandola come i discepoli Gesù. Questo non significa essere più grande o meno grande degli altri discepoli, essere più grande, migliore o peggiore della folla che stava attorno a lui, assolutamente no. Ognuno di noi ha il proprio percorso di discepolato e ci sono delle tappe che il Signore ci indica cammin facendo. Se noi siamo in sintonia con quella che è la volontà di Dio, siamo al livello giusto che è richiesto a noi in quel momento. La grandezza di Maria sta in questo, nel sapere sempre modellare il suo passo con la volontà di Dio, che gli si manifesta in che modo? Attraverso la parola di Gesù da un lato, gli eventi dall'altro, come l'evento che abbiamo considerato, e probabilmente anche il suo discernimento, la sua riflessione. Mi sembra insomma che sia un elemento che, più che gettare un'ombra, se interpretato bene, getta una traccia di luce su Maria e su noi che nel nostro cammino di preghiera la consideriamo madre preziosa accanto al nostro cammino di fede.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, sono Maria Grazia, telefono da Rovereto.
Purtroppo
ho sentito solo le sue ultime battute, diciamo, no?
Sì.
E mi è piaciuto molto come lei espone nella carità. E io però vorrei dirle questo, sulla scia anche di chi ha già parlato. I teologi studiano il Vangelo, loro sono fatti per questo, approfondiscono, danno le loro interpretazioni, le loro deduzioni, però secondo me questi discorsi andrebbero fatti proprio tra studiosi. E allora quello che lei dice è molto bello ed è e perché a me disorienta, cioè la fede è una cosa per chi non studia, è che non ha approfondito, che non... La fede è semplice, prende il Vangelo com'è e cerca di metterlo in pratica. Sinceramente questi discorsi mi disorientano un po'. Qualche tempo fa io ho sentito proprio a Radio Maria un altro sacerdote che diceva: la Madonna è morta, e diceva: ma anche Gesù è morto, per cui è logico che anche Maria abbia subito almeno momentaneamente. Cioè, io volevo dire a quel sacerdote: ma noi non c'eravamo lì. Va bene, lei mi è piaciuto il fatto che lei però metta in luce che sono interpretazioni nostre, e poi il Signore sa tutto, insomma, ecco, mi scusi, la ringrazio tanto.
Sì, vede Maria Grazia, se noi vogliamo crescere nella fede è importante, a mio avviso, che certe questioni non stiano nelle aule universitarie o nelle aule dei teologi. Cioè, è molto importante, a mio avviso, no, che su un brano come quello che abbiamo letto stasera emerga un dibattito, emergano le vostre domande, le vostre perplessità, lo stesso disorientamento. Perché? Perché la nostra fede deve camminare di pari passo con la ricerca, l'approfondimento, lo studio. Cioè, è vero che noi, quello che noi siamo nella nostra fede, ci viene donato da una comunità cristiana, è sicuramente uno dei doni più belli, più grandi che noi riceviamo. Altri ci hanno educato alla fede, ma questa fede non deve rimanere un insieme di conoscenze che ci sono state passate da altri. Noi le dobbiamo scavare con la nostra ricerca, la nostra intelligenza, le domande dell'uomo del nostro tempo. Ma noi viviamo in un 2010 dove la cinematografia mette in discussione certi principi di fede. Una certa letteratura sembra puntare su gli inganni che la Chiesa continuamente lancia. Certi libri, che hanno delle tirature folli, perché tutti vanno a leggerle, riprendono gli argomenti che noi abbiamo toccato stasera rovesciandoli a loro piacere, e noi abbiamo paura di affrontarle. E no, noi siamo cristiani del 2010, siamo chiamati a rendere ragione della fede che è posta in noi. Quindi anche su questioni così delicate come può essere il fatto dei fratelli e delle sorelle di Gesù, il fatto della morte di Maria, tra l'altro, ecco, anche qui si aprirebbe tutta un'altra prospettiva che non tocco perché altrimenti disorienta ancora di più, no? Ma sono tutti ambiti che richiedono da parte nostra una sapienza un'intelligenza di fede, cioè uno scavare le cose e nella capacità di mettere a confronto le diverse opinioni e nello scegliere quella che risponde alla nostra tradizione, che non è campata per aria solo perché è un dogma. Il dogma, prima di essere tale, ha una storia dietro, ha una razionalità che lo giustifica, ha delle basi bibliche, teologiche, ecclesiali che lo sostengono. Cioè, quello che io volevo dire nella mia catechesi stasera è che, ok, su questa questione le posizioni sono diverse, ma quella che è la nostra posizione ha una sua sostenibilità, sta in piedi quanto le altre, anzi ha il sostegno di 20 secoli di storia, di basi bibliche, di basi teologiche che ci permettono di affermare l'elemento appunto di Gesù come unigenito figlio di Dio e i fratelli e le sorelle di lui come membri della sua famiglia. Però non lasciamo queste cose nelle aule di teologia, altrimenti il primo libro che esce alla Feltrinelli dicendo tutti i motivi per cui io non voglio essere cristiano, lo vado a prendere e resto disorientato. No, dobbiamo rendere ragione della fede che abbiamo nel contesto in cui viviamo, che richiede risposte oggettive, che capaci di confronto, e nello stesso tempo giustificabili anche dal punto di vista della ragione.
Pronto, buonasera Don Giacomo, sono Maria Luisa, chiamo da Varese.
Sì.
Innanzitutto vorrei ringraziarla davvero di cuore per l'approfondimento così colto, anche ricco di agganci biblici che ci ha presentato e così attento della storia narrata nella storia di Gesù in questo particolare episodio del Vangelo di Marco. Poi volevo così renderla partecipe insieme a tutti gli ascoltatori con gioia di questa singolare sincronia di Dio, perché proprio oggi, se posso permettermi così senza presunzione di definirla, perché proprio oggi meditando il terzo mistero gaudioso, cioè il Natale sostanzialmente, ho preso in mano le letture proprio liturgiche del Natale, tra cui quelle del profeta Isaia, in cui Isaia parla al re Acaz, di Giudea sfiduciato dall'assedio dei siriani che rischiano di mandare a rotoli il regno di Davide e mettere a ferro e fuoco Gerusalemme, e gli parla appunto di questo bellissimo segno di Dio che è il figlio della Vergine, l'Emmanuele, Dio con noi, e in particolare volevo focalizzare l'attenzione in questo momento, in questa chiamata, sulla capitolo 9 di Isaia, in cui Isaia appunto dice al re Acaz, descrivendo questo bambino prodigioso, figlio della Vergine, dice che si nutrirà di panna e miele e così imparerà a distinguere il bene dal male. Ora, io nella meditazione del rosario di questo mistero del Natale di Cristo e della sua venuta in mezzo a noi, ho riflettuto sul significato simbolico di questo fatto del bambino che mangia panna e miele, tra l'altro bambino che da Isaia viene definito padre per sempre, principe della pace, Dio forte, Dio potente, quindi già da allora identificato con Dio pienamente divino. Ma riflettevo sul fatto appunto di questo nutrimento a base, questa dieta a base di panna e miele, perché? E l'ho accostata, forse mi sbaglio, non so, volevo presentarla a lei questa possibile ipotesi, alla verginità di Maria. Infatti un commentatore, un sacerdote di cui purtroppo mi dispiace non ricordo adesso il nome, una volta ho letto un suo commento proprio su questo passo di Isaia, il capitolo 9, e diceva che panna e miele hanno il significato di indicare la naturalità di questi alimenti, cioè il fatto che non sono prodotti da mano d'uomo, come il pane o il vino per esempio, no? E la panna e il miele quindi sarebbero una figura, un simbolo della verginità di Maria, che non è così un dono, un privilegio specialissimo, tutto particolare e personale, geloso, no? Il tesoro geloso, direbbe San Paolo nel secondo capitolo della lettera ai Filippesi, un tesoro geloso, una gemma particolarissima da dare a Maria, solo a lei basta come privilegio suo. No, è un segno per noi, per tutta la Chiesa, che sta a significare il fatto che per distinguere il bene dal male, cioè per seguire la vera giustizia, che è quella di Dio, dobbiamo accettare quello che Dio ci dà.
Sì, grazie di questa lettura, prima di tutto grazie della testimonianza, perché essere a contatto con una persona che prega così il rosario, no? Lasciandosi interpellare proprio dalle pagine della scrittura, penso che sia una testimonianza molto bella per tutti. Lei qui parte da un'immagine che ha lasciato traccia nella tradizione ecclesiale. Sì, ci sono alcuni padri della Chiesa che identificano questi due elementi, la panna e il miele, come elemento legato alla verginità di Maria. Sono letture simboliche che cercano di perlustrare il mistero. Del resto, se noi andiamo anche solo a percorrere le litanie lauretane, è molto facile notare come dietro ciascun elemento, ogni elemento della litania, c'è un elemento biblico, un simbolo biblico che è stato preso dal contesto e applicato a Maria. Le immagini utilizzate per indicare la verginità di Maria sono molte, tra cui ad esempio quella del giardino chiuso, il giardino intatto, che attinge ad esempio al Cantico dei Cantici. Questo mi dà modo anche di riagganciarmi alla riflessione che facevamo prima, quando io stasera presentavo ad esempio le diverse posizioni sul tema di Maria, e abbiamo toccato il tema della verginità di Maria. Cioè, mi preme anche qui sottolineare che la tradizione protestante crede come noi al concepimento virginale di Maria, con una differenza, che per noi la verginità di Maria è perpetua. In tal senso io rimando alla sintesi di quello che è l'elemento di fede su questo argomento, che viene ben sintetizzato e chiarito in due numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 499 e il numero 501, dove vengono ribaditi questi elementi. Ovvio, quella che lì è l'enunciazione nuda e cruda va poi approfondita, arricchita, e uno dei modi per arricchirlo è proprio mettersi in ascolto di una tradizione che ha attinto anche dalla simbologia biblica, che poi si è trasferita nella spiritualità, nella preghiera quotidiana, come ad esempio nelle litanie, per riuscire a trasmettere un messaggio che resta avvolto nel mistero di un incontro tra Dio e l'uomo, di cui Maria è la protagonista.
Sì, grazie. Sono Claudio Castelli da Mazara del Vallo, e alla segretaria che simpaticamente voleva anticipare la domanda, io ho risposto se alla cosa volevo chiedere, io ho risposto se per abbandonarsi alla volontà di Dio, se l'unica persona da seguire è Cristo, ma in effetti volevo aggiungere se la teologia della nuzialità era veramente quella da accostarsi oggi in maniera sempre più convincente, e questa domanda la devo a lei, grazie.
Allora, è una domanda anche questa molto delicata e molto profonda nello stesso tempo, la teologia della nuzialità. Bisogna capire bene cosa si intende con questo, perché c'è la nuzialità del patto matrimoniale, quello che unisce un uomo e una donna costruendo attorno a loro una famiglia, e c'è il patto della vita consacrata, ad esempio anch'essa si appoggia su una teologia nuziale che rilegge in chiave simbolica quello che l'amore umano tra un uomo e una donna esprime all'interno della famiglia. Ora, a mio avviso la teologia nuziale riesce a esprimere molto bene la comunione che Dio vuole creare con l'umanità, con ciascuno di noi. Alcuni elementi di questa comunione si riverberano nel mistero della nuzialità umana, laddove appunto una coppia vive in profondità il suo rapporto d'amore. Altri, magari gli aspetti che in genere sono connotati dalla radicalità di una scelta di povertà, di castità e di obbedienza, si esprimono nella cosiddetta vita consacrata. Ora, questi due modelli di nuzialità insieme esprimono la grandezza del mistero. Ecco, fino ad alcuni decenni fa, parlo del periodo precedente al Concilio Vaticano II, si era in genere portati anche in questo ambito a parlare di un più e di un meno, cioè i consacrati erano considerati quelli che maggiormente esprimevano la perfezione di Dio. E invece la coppia ordinaria, la coppia marito-moglie, essendo coinvolti in quelle che erano le preoccupazioni della vita, erano considerati quasi sì un riflesso, però un pochino più opaco. Ecco, con il Concilio Vaticano II e con tutta la riflessione teologica proprio sul mistero della nuzialità e lo sviluppo di una teologia nuziale, oggi non si parla più in questi termini, cioè è la complementarità delle scelte che insieme riflettono il mistero di Dio e ci aiutano anche a cogliere la relazione con Dio non come una sequenza di elementi da osservare o principi da seguire, ma come un rapporto da costruire, dove la conoscenza reciproca tra l'uomo e Dio non fa altro che riempire sempre più il cuore fino alla piena conformazione a Cristo, cioè fino al giorno in cui è Cristo stesso a parlare attraverso le nostre parole, i nostri gesti, le nostre azioni. Pronto?
Pronto?
Sì.
Cesare da Venezia.
Sì.
Beh, volevo dire, se trovo molto importante le interpretazioni evangeliche, specialmente in questo caso, che la interpretazione sua della Madonna è fondamentalmente nuova e validissima, si deve adoperare la chiave della risurrezione. Noi dobbiamo partire dalla risurrezione come fattore dell'identità di Cristo, che è nella sua gloria, diciamo così, divina. Però Cristo, nel momento appunto che si stacca dalla terra, si stacca dai fratelli, tra virgolette, anche da sua madre, e fa tutto il percorso del Calvario, e la madre lo segue e fa lo stesso percorso per poter appunto rendere evidente la sua offerta divina, che naturalmente non si manifesta se non con la resurrezione. Quindi tutte le interpretazioni evangeliche vanno poste prima con la chiave della risurrezione, altrimenti si fa confusione, perché tutto diventa molto più facile in chiave della risurrezione, perché diventa logico. Bisogna partire da questa realtà oggettiva della risurrezione, altrimenti si possono giocare delle confusioni, delle ambiguità e delle varie interpretazioni.
Grazie Cesare, io farei una piccola correzione a quella che è la tua sottolineatura molto valida. Oltre che partire dalla risurrezione, direi partire dal mistero pasquale, cioè il mistero pasquale è il fulcro della nostra fede, e il mistero pasquale è composto di passione, morte e risurrezione. Il risorto che noi contempliamo è colui che porta sul suo corpo, i segni della passione e della morte. Vale a dire, è colui che porta in sé l'assunzione piena dell'umanità che viene trasfigurata dal dono d'amore di Dio per l'uomo. Cioè, solo tenendo insieme passione, morte e risurrezione abbiamo la chiave di lettura giusta. E questa chiave di lettura, se noi ci accostiamo solo con il mistero della risurrezione, che non è poco ovviamente, è un elemento vitale, noi rischiamo sempre di scanciare Dio quasi dall'uomo, rischiando di dimenticare una dimensione che in certe pagine della vita della Chiesa, la storia della Chiesa è stata dimenticata, cioè la dimensione del Dio incarnato. Lo stesso è se noi ci sbilanciamo solo sulla passione, dimentichiamo quell'elemento di fede che è la vittoria della morte, la potenza della gloria di Dio, che rischiamo di rimanere prigionieri nel nostro piccolo mondo antico, se vogliamo chiamarlo così. È il mistero pasquale nella sua pienezza che è il lieto annuncio, che è il Vangelo, la buona notizia che ci è rivolta. Dio ha percorso le vie della nostra umanità, le ha fatte sue, le ha vissute fino in fondo, e quel grido sulla croce lo ha espresso in modo forte, per poi trasfigurarlo attraverso la potenza d'amore. E in questo percorso Maria è la grande presente. È presente nel momento della mancanza, alle nozze di Cana, è presente in piedi, i piedi della croce, quando quel costato viene aperto con sangue ed acqua, è presente nell'attesa del dono dello Spirito. Che cos'è il dono dello Spirito se non la potenza che irrompe nella nostra umanità per renderci conformi al risorto? Allora sì, se contempliamo il mistero pasquale nella sua pienezza al centro della nostra vita di fede, la nostra vita di fede cammina, e cammina veloce. Ecco, concludiamo questo nostro appuntamento con il Vangelo di Marco, riprendendo gli ultimi versetti del brano che abbiamo ascoltato. Giunse intanto sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori lo mandarono a chiamare. Attorno a lui era seduta la folla, gli dicono: fuori c'è tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle, ti cercano. Rispondendo egli disse loro: chi è mia madre e i miei fratelli? Abbracciando con lo sguardo quelli che erano seduti in cerchio attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, questi è mio fratello, sorella e madre. E ci lasciamo con un augurio, quello di essere capaci anche noi di compiere i passi che in questo brano ha fatto Maria: accostarci a Gesù, imparare forse da lui che la volontà di Dio è diversa rispetto a quella che ci eravamo immaginati, e nonostante questo saper subito sintonizzare il nostro passo con quello della volontà di Dio per essere fino in fondo suo fratello, sua sorella, sua madre.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.